piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
I connazionali presenti in Libano invitati ad abbandonare il paese e a fare ritorno in Italia sui voli di linea ancora operativi dall'aeroporto di Beirut, ha informato la Farnesina, mentre l'evacuazione del contingente di circa 1200 militari italiani, principalmente della Brigata Sassari, che stanno operando nel paese anche in queste ore nuovamente raggiunto da bombardamenti scagliati dalle forze armate di Tel Aviv, al momento non è in discussione. Lo afferma il ministro della difesa Guido Crosetto, mentre il collega degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di aver ricevuto rassicurazioni sulla tutela dell'incolumità degli italiani in forze al contingente ONU che sta operando in Libano da 46 anni a protezione del confine lungo la zona cuscinetto tra i due stati, dove la tensione è massima. Il timore di un ingresso di truppe israeliane in Libano è concreto, ha dichiarato il portavoce della missione UNIFIL.
Ecco, questa è la notizia più recente, visto che ieri erano usciti articoli che descrivevano qual era una situazione senz'altro critica del contingente italiano che fa parte dell'UNIFIL, la forza di interposizione che esiste, come avete sentito, in questo servizio da 46 anni. C'erano circa 1200 italiani, soprattutto sardi, la brigata Sassari di Monios, e ci esponeva al problema che erano proprio nella linea di fuoco più pericolosa, anche in vista di un possibile attacco di terra da parte, diciamo, delle truppe israeliane. Oggi c'è stata la conferma del ministro Crosetto che gli italiani sono in via di evacuazione. Detto questo, sta accadendo qualcosa che ha già dei precedenti nella storia, che i più giovani che scendono in piazza non è detto che debbano conoscere o possano conoscere, ma a volte basta far informarsi, dappertutto è scritto, che vale la pena, secondo me, di ripercorrere per capire un po' quello che è stato in passato, quando ci fu già una entrata militare di Israele in Libano, che ricordo che il territorio che sta al confine nord dello Stato di Israele, da cui nasce l'OLP, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, terra già divisa da mille contrasti interni, da guerre interne sanguinose tra cristiani e musulmani e palestinesi, perché i primi palestinesi, quando si creò lo Stato di Israele, che se ne andarono proprio verso il Libano. Ecco, io ho fatto soltanto una sommaria ricostruzione, ma per farci il punto di quello che sta succedendo adesso, perché da un punto di vista proprio di forze in campo, armamenti, impiego di armamenti e scenari di guerra è interessante osservarlo, e poi perché si faccia un punto su quello che sono già i precedenti di quello che è accaduto in Libano. Solo i meno giovani ricordano dei nomi che sono indimenticabili per la nostra generazione: Sabra e Shatila, ricordate, 2000 civili palestinesi uccisi in un campo, in due campi profughi, i responsabili sono poi rimasti molto sfumati. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, Enrico Verga è il nostro analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche, collabora con vari giornali, riviste, oltre che il Sole 24 Ore, Fortune, Longitude, Il Fatto Quotidiano, altre riviste, ma soprattutto la sua vita personale molto autonoma sul web, soprattutto sul suo profilo LinkedIn, dove ogni giorno lui fa un punto personale analizzando le fonti con precisione e attenzione che pochi fanno, in verità. Allora, innanzitutto facciamo il punto quello che succede adesso, sta succedendo adesso anche in vista di questa evacuazione del contingente italiano. Tu me l'avevi scritto giorni fa, stanno proprio nel punto più pericoloso, è logico che se ne vadano. Cosa stanno a fare lì? Non c'è nessun senso.
Il tema è che basta prendere una qualunque cartina che riporta la missione UNIFIL. Ricordiamoci che la missione UNIFIL fu istituita ormai decine di anni fa, proprio per creare una sorta di area cuscinetto.
Dove del 78 mi pare, no?
Esatto, ovviamente giovanissimo e quindi prima che nascessi. Ora, il tema che cos'è? Quest'area cuscinetto è sostanzialmente un'area che include, adesso per semplificare molto, una parte, la parte finale del fiume, del fiume lato Libano fino al territorio di Israele, e poi abbiamo una parte più in alto, diciamo così, che poi confina anche con la zona delle le alture del Golan, quindi una zona già lì contesa guerra comunque tra Siria, Libano e Israele, che in questo caso è un'altra zona che è il lato verso il Libano, scusate, senza una mappa può essere difficile visualizzare la cosa, è anche lì coperta da truppe dell'UNIFIL. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza, quando ci fu il conflitto precedente, l'ONU, che allora aveva un po' più di, diciamo, rispettabilità, mettiamolo in questo senso, mandò i loro famosi caschi blu. I caschi blu ovviamente non sono un esercito dell'ONU, ma sono un esercito che viene composto da brigate, comunque da unità militari delle nazioni che sono parte dell'ONU, il che vuol dire sostanzialmente tutto il mondo. In questo caso il dispiegamento delle truppe italiane, allora poi nel tempo si è un pochino evoluto, ma sostanzialmente il dispiegamento delle truppe italiane è la costa libanese, quindi dal fiume fino al territorio israeliano sul lato della costa. Ecco, diciamo che per dare un riferimento, chiamiamolo storico, parte dall'antica città di Tiro, antica inteso ai tempi dei Fenici, quindi una cosa pre-Stato di Israele, e arriva appunto fino al confine israeliano. Ora, se noi andiamo però a sovrapporre a questa presenza italiana tutte le operazioni militari effettuate nell'ultimo periodo, proprio negli ultimi giorni, ho la mappa che ho visualizzato adesso, sta al 27 di settembre, quindi è una mappa direi abbastanza aggiornata. Notiamo che la stragrande maggioranza degli interventi aerei, di bombardamenti aerei israeliani, vanno dal territorio controllato dell'Italia, quindi controllato dagli italiani in Libano, fino alla città, l'altra città antica di Sidone, altra colonia fenicia dell'epoca preromana. Quindi tutta quest'area è sottoposta a bombardamenti, ovviamente mirati, non parliamo di un bombardamento a tappeto, che ne so, stile Seconda Guerra Mondiale, gli americani a Cassino, parliamo di bombardamenti mirati.
Sì, comunque è una zona calda, perché dove non ci sono le bombe ci sono i droni, ci sono tutta un'infinità oggi di altri sistemi. Stavano, diciamo, proprio nella zona in cui c'era proprio il tiro al piccione in quel momento, o sbaglio?
Esattamente, cioè il problema è che abbiamo una situazione in cui inizialmente si poteva dire ok, arrivano solamente bombe mirate e quindi gli italiani e anche gli altri dell'UNIFIL sono relativamente al sicuro, senza dimenticare che prima di tutto le bombe intelligenti lo sono fino a un certo punto. Seconda cosa, le bombe quando esplodono generano schegge, generano onde d'urto, possono colpire magari depositi che hanno armamenti o anche depositi di stoccaggio di petrolio, di carbone, comunque prendere fuoco, quindi comunque anche l'area circostante ovviamente diventa più critica, la vivibilità in quell'area. Questo è il primo aspetto, lato Israele. Poi c'è il lato ovviamente Hezbollah, cioè Hezbollah non sta lì ad aspettare che arrivino le bombe in testa, quindi Hezbollah sul confine israeliano sta facendo una serie di missioni utilizzando per lo più droni. Le varie mappe di riferimento negli ultimi mesi, ma comunque già da un po' che parliamo del fatto che Hezbollah e Israele si tirano addosso missili e bombe e colpi di mortaio. La differenza è che Israele usa di solito artiglieria a lungo raggio, ma ancor di più ovviamente gli aerei. La superiorità aerea israeliana ovviamente è scontata. Hezbollah non ha una vera forza aerea. Quello che l'altro giorno è stato ucciso, che hanno dichiarato essere il capo della forza aerea, la forza aerea di Hezbollah sono i droni, che abbiamo imparato a conoscere bene in Ucraina, assolutamente efficienti, ma non per abbattere un aereo, efficienti per colpire bersagli a terra, siano essi mobili o immobili. Quindi il tema è Hezbollah, per andare a colpire, deve ovviamente avvicinarsi di più al territorio israeliano, se deve utilizzare colpi di mortaio piuttosto che droni. Se invece utilizza il suo arsenale di missili, possono ovviamente lanciarli da varie parti del Libano.
Però una cosa volevo capire, scusa Enrico, le regole di ingaggio per cui sta lì la missione UNIFIL, mi sembra che in questo momento non sono attuabili, dovrebbero, mi sembra, dare supporto alla popolazione e all'esercito libanese, ma in questo momento cosa posso? Si trovano in mezzo due forze, combattono fra di loro, quando in realtà non possono mettersi da parte di nessuno, logicamente, non possono far nulla.
Ma allora, ecco, questo è un altro problema. Le regole di ingaggio sono sostanzialmente obsolete, risalgono all'epoca in cui venne sostanzialmente istituito l'UNIFIL, con alcuni aggiornamenti durante gli anni. Ora, supportare, aiutare la popolazione libanese in questo momento vuol dire semplicemente fare evacuazione di civili che non sono civili della nostra nazione, quindi hanno comunque una serie di problematiche culturali che nel tempo i nostri italiani, i nostri soldati sono bravissimi da questo punto di vista a instaurarsi e comprendere le dinamiche di una popolazione. Quello forse sono una delle forze della NATO migliori e più valide. Però ciò non toglie che non hanno la logistica per fare un'evacuazione di massa come sta succedendo. Io ho letto i giornali in questi giorni, si parla di 100.000 libanesi che dovrebbero smobilitare da quella zona. Ora, 100.000 persone è una media città italiana. 100.000 persone smobilitare da una città, non so, Como, Varese, Lecco, adesso vi faccio degli esempi al nord, che non sono neanche 100.000 abitanti. Smobilitarli in una situazione normale già è un caos. Smobilitarli in una situazione in cui di tanto in tanto cascano giù le bombe e gli israeliani ovviamente andranno a colpire inizialmente gli obiettivi militari, ma poi tutti quegli obiettivi strategici, le infrastrutture, quindi ovviamente strade e ponti, che possono impedire o rendere più difficili i movimenti del...
Ma l'evacuazione, la via diciamo di probabile temporanea salvezza, vuole andare verso Beirut, risalire?
Allora, la via idealmente dovrebbero, allora diciamo che idealmente Israele al momento ha buttato lì, perché lo ha fatto anche a Gaza, spostati a destra, spostati a sinistra, finché gli abitanti di Gaza hanno detto guarda non ci sono più posti dove spostarsi. Allora idealmente in questo momento l'attività di Israele si focalizza a sud del fiume Litani, quindi vorrebbe dire dal fiume Litani fino al confine israeliano levatevi dalle scatole, il che vorrebbe dire che tutti dovrebbero fuggire oltre il fiume Litani, che è il fiume più importante del Libano, e andare verso Sidone, ma ancora meglio verso Beirut. Parliamo di, allora, Beirut di per sé qualche anno fa, se ricordate, ha avuto quell'esplosione nel porto da cui per molti aspetti la città non si è ancora ripresa. Non ha distrutto ovviamente tutta la città, però ha distrutto una delle infrastrutture logistiche più importanti del Libano. Al netto di questo, non è che il Libano di per sé abbia una struttura perfettamente adatta per imbarcare 100.000-200.000 profughi senza avere particolari problemi. Cioè, parliamo di una popolazione che sia una popolazione locale, quindi ovviamente è più facile rispetto, che so, 100.000 migranti clandestini. Però parliamo comunque di una situazione di popolazione che scappa dalle proprie case, che plausibilmente vuole portarsi con sé i beni chiari. Adesso abbiamo in mente quello che erano le scene struggenti degli abitanti di Gaza, che portavano via i materassi, le sedie e quant'altro, e già loro vivevano una condizione estremamente, diciamo così, difficile per la vita, perché comunque Gaza è da sempre sotto
Beirut ha già avuto un assedio Beirut di qualche mese in passato.
Beirut ha avuto un assedio di qualche mese in passato, ne è venuta fuori un po' acciaccata per essere
20.000 morti.
Diciamo che se li consideriamo paragonati a un anno di Gaza, a Beirut se la sono cavata leggera sostanzialmente, ecco. Però il tema che cos'è? Che smobilitare
erano gli anni 80, anche le armi erano diverse, le armi in campo.
Sì, allora erano più imprecise le armi, oggi sono precise, però ammazzano i civili allo stesso modo. Tra le cose sta avendo fuori delle analisi strane, secondo cui ci sono degli armamenti utilizzati dagli israeliani che sarebbero bombe a frammentazione, che però avrebbero un guscio di tungsteno. Quando il tungsteno esplode crea delle schegge che hanno un fattore di aumento di come si dice, cancrena nei tessuti molli, che vuol dire la carne, abbastanza elevato. Ci sono varie analisi in internet, ovviamente alcune possono essere anche di parte, altre no, però è già da il precedente conflitto.
Quindi muori nel tempo in maniera atroce,
sì,
anche se è una ferita lieve.
Sono armi che hanno una ricaduta ovviamente sulle forze civili, perché se queste armi le usi in un contesto civile, parliamo, è come quando Israele usava il fosforo bianco per bombardare Gaza, ed è una cosa risaputa, quindi non sono informazioni riservate. Il fosforo bianco addirittura modificato, è una variante particolare che bruciava anche coperto dal terreno. Sono tipi di armamenti, al netto che violano la convenzione sugli armamenti sui diritti umani, di base sono armamenti che non dovrebbero essere usati sui civili. Quindi pensare che i nostri soldati, che sono comunque un gruppo sparuto per quanto ben organizzato, possa supportare la popolazione a smobilitare 100.000 persone, ovviamente non solo i nostri, c'è anche il resto del contingente UNIFIL, mi diventa difficile considerando le risorse che hanno, le risorse di logistica, banalmente camion, camionette e quant'altro. Mi risulta difficile in una situazione in cui ci sono dei bombardamenti attivi e Israele sì, li segnala, però voglio dire, fino a un certo punto la popolazione civile non è che se gli segnali un bombardamento dice ah beh allora cade a 2 chilometri, me la prendo con comodo. Si è già visto quanti errori, quanti morti collaterali tra i civili hanno avuto luogo a Gaza.
Fermati un attimo che devo dare la linea a Bozzo, poi ti faccio una domanda, rispondi in maniera telegrafica.
Certo.
Ma per assurdo, i militari del contingente italiano, anche i militari UNIFIL, si trovassero diciamo a stretto contatto o con truppe israeliane che entrano o con, diciamo, forze libanesi che in qualche maniera si difendono. Cosa devono fare? Niente, far finta di niente. Non possono, non c'è nessun tipo di...
Sì. Devono sostanzialmente fare, non possono intervenire contro Israele perché non hanno un ingaggio contro Israele, non possono intervenire contro Hezbollah neanche, dovrebbero supportare l'esercito libanese che di fatto in questo momento non è presente sul territorio.
E sarebbero considerati da entrambi comunque, diciamo,
sarebbe
elementi di disturbo.
Una forza belligerante che richiederebbe una risposta. Quindi se per assurdo il nostro esercito dovesse iniziare a fare solamente colpi di avvertimento, non dico sparare dal alto zero, ma fare colpi di avvertimento nei confronti dei due belligeranti, i due belligeranti potrebbero avere, secondo le loro regole di ingaggio, che non conosco ben inteso, potrebbero avere l'autorizzazione o comunque l'avallo per sparare di risposta. E questo sarebbe di base, non dico entrare
quindi
in un conflitto,
mi sembra la cosa migliore è che tolgano le tende e se ne vadano. La loro missione in questo momento lì è totalmente fuori luogo, questo mi sembra di capire. 800 24 00 24, se qualcuno ha qualcosa da dire o da domandare a Rico Verga, ci sentiamo dopo le informazioni della borsa.
Nuovi raid israeliani in Yemen, in Siria e a Gaza, oltre che su Beirut.
Un crimine di guerra che inchioda Israele e il suo terrorismo di Stato. È il presidente Pezeschian a dar voce alla furibonda reazione dell'Iran. Hezbollah vive, scritto sugli striscioni che iniziano a spuntare nelle strade di Teheran, mentre sul canale Telegram dei Guardiani della Rivoluzione viene commemorato il martirio di Hassan Nasrallah. Il bombardamento che l'ha ucciso nel cuore della capitale libanese cambia le regole del gioco, era stato il commento a caldo dell'ambasciata iraniana a Beirut. Parole che hanno fatto balenare lo scenario peggiore, cioè che l'Iran possa andare oltre il fuoco di sbarramento di minacce e invettive alzato finora per passare all'azione.
Questo è, diciamo, un servizio preso da un TG della RAI. Intanto ringrazio Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ricordo che sto in collegamento con Enrico Verga, che è il nostro analista, sta facendo un punto su quello che è diciamo, il teatro libanese, e poi sentiremo adesso anche l'indotto, diciamo, gli altri stati come l'Iran che non stanno certo a guardare. Intanto voglio solo una cosa capire, Enrico, esce il 10 ottobre il tuo libro?
Dunque, il libro esce l'11 ottobre e fisicamente esce dalla stampa, da Amazon, ma non voglio fare la pubblicità a Amazon, però è lì che mi dà l'indicazione, lo compri e ti arriva il 20 di ottobre, postini permettendo.
Vabbè, non ne parleremo prima, ricordo il titolo: Geopolitica, Finanza Globale, Sogni, Soldi e Sangue, Tre Fattori Muovono il Mondo, editore Epli, non vedo l'ora, ne parliamo quando comincia a uscire nel libreria.
Assolutamente, con molto piacere.
Mi stanno scrivendo gli affezionatissimi che vogliono sapere quando ne parliamo, siccome l'annuncio da vario tempo, e quindi lo diciamo. Allora, hai sentito, a questo punto sembra che si stia riproponendo uno schema già visto. Secondo te, interventi adesso da parte dell'Iran sono possibili, immaginabili, o come al solito è un far rumore e gonfiare i muscoli quando in realtà poi alla fine non conviene?
Ma allora, il tema che abbiamo anche menzionato l'altra volta è prima di tutto la distanza. Allora, tra Israele e l'Iran in mezzo ci sono altri stati. Ora, di base, se escludiamo le missioni di pace per difendere il modo di vita americano in Afghanistan, che non aveva fatto niente l'America, ma vabbè, questo è un discorso un po' più complicato. Se ricordiamo anche solamente la proiezione americana in Afghanistan fatta con gli Antonov russi, andare a invadere o anche solamente una guerra di contenimento, uno Stato che dista migliaia di chilometri, come era il caso dell'Afghanistan, dell'Iraq, o semplicemente dista anche un paio di Stati più in là, passatemi questo termine geograficamente poco corretto, è impossibile. Cioè, ipotizzare che Israele possa prendere i suoi carri armati, Merkava, che tra altre cose non sono fatti per l'aviotrasporto, cioè sono carri armati da difesa locale, pesanti, e possa portarli fino in Iran, è ovviamente fuori di ogni logica. Lo stesso vale per gli iraniani. Quindi cosa rimane? Rimane solamente un confronto aereo. Un confronto aereo che, se parliamo di missili, allora entrambi tenendo fuori per un attimo le questioni nucleari, entrambi hanno abbastanza missili balistici, missili cruise da tirarseli in testa per un bel po' di giorni. Abbiamo già osservato come nel precedente attacco di rimostranza che l'Iran aveva fatto a Israele, il famoso attacco a seguito dell'attacco israeliano contro ufficiali iraniani, quando l'Iron Dome viene saturato, quindi quando la capacità difensiva di Iron Dome e di tutti gli altri sistemi di arma antiaerei israeliani, sono quattro ricordiamoli, più eventualmente assetti come navi della marina israeliana o di altre marine, saturato con Hezbollah da un lato, Iran dall'altro e gli Houthi, che nel loro piccolo qualcosa sanno fare pure loro, Israele comunque un po' di vettori, un po' di missili, un po' di droni erano passati. Il bersaglio era un bersaglio diciamo così scelto a mio avviso apposta dall'Iran per dire: guarda, ci avete rotto, noi vi tiriamo un po' di missili di risposta, se chiudiamo lì amici come prima, adesso amici magari no, ma ok. Però il discorso è stato anche un modo, un esempio per far capire a Israele, assunto che l'attuale presidente lo abbia capito, che l'Iran, se vuole, può saturare lo schermo difensivo e di fatto può bucare lo schermo difensivo, perché lo schermo difensivo, anche se adesso stanno installando anche dei nuovi sistemi di intercettazione laser, detto tra noi cannoni laser, ma non roba da guerre stellari, parliamo di raggi che scaldano il missile fino a sostanzialmente far esplodere la testata, però anche lì non sono ancora così precisi e non sono in numero sostanziale per poter cambiare il bilancio. Quindi vuol dire che Israele deve campare con i missili, con tutti i vari missili da intercettazione che ha sotto mano, e poi eventualmente lanciarli contro l'Iran. Quindi è uno scenario in cui, se l'Iran volesse, può impegnarsi in termini di bombardamento con missili. I droni ovviamente sarebbero solo per distrarre, i droni sono più facili da battere, ma se lanci 500 droni, 500 missili, e Hezbollah di suo lancia cose magari a un raggio più corto, ma comunque di un numero uguale, gli Houthi lanciano i loro, sicuramente qualche missile cade. Ora, se i bersagli sono bersagli dimostrativi o fortemente militarizzati, l'impatto su Israele come popolazione, come immagine, e quindi anche come danno eventualmente d'immagine all'attuale Netanyahu, possono essere limitati. Se invece l'Iran dovesse cominciare a dire: guarda, voi bombardate i civili in Libano, adesso cominciamo anche noi con voi, e la situazione potrebbe peggiorare seriamente. Israele allo stato attuale non ha la capacità difensiva per un attacco su tre fronti missilistico, impegnato anche su, poniamo, due o tre settimane, non riuscirebbe a reggere, non ha abbastanza missili per contrattaccare, o meglio per abbattere quelli in arrivo, poi può contrattaccare ovviamente, e questo diventa un'incognita nel momento in cui Israele ha fatto presente, diciamo in maniera sottile, che sanno dove sono i centri per esempio di arricchimento dell'uranio civile che l'Iran ha dispiegato sul suo territorio. Tradotto, guardate che sappiamo beccare anche quelli se volete, e è vero che non sono centrali nucleari, è bene chiarirlo, né quella di Bushehr né tutti gli altri, non sono impianti che possono generare un'esplosione nucleare alla Chernobyl per intenderci, però solamente l'esplosione del particolato di uranio che si spande nell'aria, bene non fa i locali. Ecco, la Jugoslavia con il particolato di uranio dei proiettili americani, inglesi e tutti i cancri che sono venuti fuori, anche i nostri soldati, sono un piccolo esempio di quello che può fare il particolato di uranio anche senza essere parte di un'esplosione nucleare.
Questi comunque saranno tutti temi che saranno trattati a freddo fra qualche anno, sono sicuro. Al momento, proprio, so che non ti chiedo mai di fare profezie, e tu sei una persona legata ai dati e quindi non fai profezie, ma qual è lo scenario più probabile? Perché noi sono anni dal primo bombardamento della prima guerra nel Golfo, ai tempi di Emilio Fede, si parla certo a un certo punto sempre dell'attacco di terra. Sono passati anni, ma l'attacco di terra sembra sempre la parte decisiva, la parte più cruenta, la parte in cui ci saranno le forze si contrapporranno. Ma in questo caso è possibile un attacco di terra? Mi sembra che ci siano tutte le premesse. E quale sarebbe lo scopo poi? Combattere contro chi? Hezbollah cos'è? È una milizia? È un qualcosa al di fuori diciamo di quelle che è l'ordinamento? Quale sarebbe, diciamo, la composizione di un esercito regolare? Quale sarebbe lo scenario di un attacco di guerra? Come si combatterebbe, chi contro chi?
Ma allora, un attacco di terra, ovviamente, se osservate la mappa, di primo acchito sicuramente andrebbe a intervenire dal lato israeliano verso il Libano, in tutto il territorio che adesso è, diciamo così, vede la presenza dell'esercito dell'UNIFIL, e di qui anche il mio suggerimento al signor ministro della difesa italiano di far evacuare i nostri soldati, perché un attacco di terra vorrebbe dire i mezzi corazzati israeliani che marciano all'interno del territorio UNIFIL, territorio libanese, ma comunque governato anche in parte dall'UNIFIL per i termini della sicurezza, e i nostri soldati cosa dovrebbero fare? Stare a guardare i Merkava che gli passano di fianco, magari quelli esplodono perché Hezbollah gli risponde, e capisce che è praticamente come stare a guardare una partita di calcio col rischio che il pallone non è un pallone che si arriva in faccia, pazienza, ti arriva in faccia e esplode. Quindi tutti i soldati dell'UNIFIL al massimo potrebbero fare, se non vengono evacuati, è imbucarsi nei bunker, chiudersi dentro e sperare meglio. E non è ovviamente una situazione che ha nessun tipo di senso. Quindi
di altri paesi che ritirino le loro truppe come stanno facendo gli italiani?
Sì,
al momento.
L'idea è che quantomeno nell'immediato vengano evacuati, voglio dire, non sarebbe uno sbaglio, perché la missione è una missione di interdizione, non è una missione di supporto bellico né a un fronte né a un altro. Dopodiché,
comunque, andati via gli italiani, mi sembra se ne va via quasi la metà, perché sono 1500 italiani, in tutto sono 3500, se ne vanno via quasi la metà.
Abbiamo avuto una presenza storica importante, vuoi per tutta una serie di ragioni, di relazioni nel Mediterraneo che alcuni dei nostri politici in passato faceva risalire persino fino ai tempi dell'antica Roma, però sostanzialmente il nostro contingente è uno dei più importanti storicamente e uno dei più importanti quantitativamente, oltre che come preparazione militare. Ora, se Israele avanza di terra, come ha già fatto per esempio in passato, le ultime operazioni che Israele ha fatto in Libano, non dimentichiamoci che tra l'operazione storica che istituì l'UNIFIL e le ultime operazioni israeliane, Israele è già entrato, mi pare nel 2006, se non ricordo male, o nel 2008 in Libano, entrò con i Merkava. Ne perse mi pare 55-60, poi i numeri diciamo che non è che proprio li rendono al massimo, perché comunque anche l'IDF fa una figuraccia a dire abbiamo perso i nostri supercarri corazzati. Com'è che li persero? Questo è il tema più importante. Hezbollah si imbucavano sottoterra, in termini militari si chiamano foxhole, buche di volpe, si imbucavano sottoterra, stavano lì, aspettavano che i carri armati passassero, si alzavano e gli sparavano un RPG dell'epoca di Stalin, quindi non parliamo di tecnologia avanzata, nel fondo schiena. Ma per un fatto pratico, i carri Merkava, potete vederlo da qualunque disegno dei carri armati, hanno una peculiarità: i soldati israeliani sono sempre stati considerati dall'esercito un valore prezioso, tale per cui i carri sono anche un mezzo di evacuazione. Quindi oltre ad avere la torretta in alto come tutti i carri armati, che è diventata fragile adesso con l'attacco dei droni, l'Ucraina lo ha dimostrato, hanno anche un'uscita posteriore. Ecco, quell'uscita per definizione è più fragile, come del resto lo sono le torrette.
È il tallone d'Achille di quel tipo di carro armato.
Quindi gli Hezbollah stavano nei buchi, saltavano fuori, ci voleva anche un bello stomaco, adesso lasciamo perdere che non fossero brave persone, però comunque ci vuole un bello stomaco a farsi passare sopra un carro armato. Saltavano fuori, gli sparavano il missile e scappavano. Una lezione che poi anche Hamas ha imparato, infatti a Gaza qualcosa sono riusciti a combinare anche loro, non allo stesso livello ma ci sono riusciti. Ora, l'avanzata di Merkava più gli APC, quindi Armored Personnel Carrier, sostanzialmente il trasporto di truppi corazzati, più ovviamente la fanteria, sicuramente supportata da droni in termini di ingaggio di intelligence, droni che vanno a scovare le truppe avversarie, eventualmente anche i loitering munition, quindi droni kamikaze, è sicuramente una parte che verrà integrata e che è già stata integrata nella strategia israeliana. Dall'altra parte, Hezbollah, se escludiamo i corazzati che non dispone, ma che comunque in un territorio urbano, semiurbano...
Devo dare il traffico, fermati un secondo, scusa ti interrompo bruscamente, ma devo dare il traffico, già sono in ritardo. Allora, ho due ascoltatori, volevo fargli fare la domanda in maniera velocissima, così Verga fa in tempo a rispondere velocemente. Prima Paolo da Torino, solo la domanda.
Buongiorno, volevo sapere che cosa ne pensa il vostro
Enrico Verga.
Verga, a proposito di una informazione che ho trovato questa mattina su un lunghissimo articolo che contiene moltissime informazioni, una in particolare afferma che di fatto...
Qual è la fonte? Scusa Paolo, almeno la fonte, dimmi dove l'hai letta.
Riccardo Cristiano, la newsletter di Feltri, sì. Su Substack, quindi sì. Cita un articolo di Riccardo Cristiano che dice che di fatto fra i 1000 attori nella guerra attuale in Libano... ci sono i petromonarchi del Golfo che avrebbero interesse ad una sostanziale tregua, se non dire pace, due popoli, due stati, perché in questo modo si limita il potere dell'Iran. Al contrario, l'Iran ha tutto l'interesse a mantenere uno stato di tensione e possibilmente di guerra per in definitiva arrivare tramite i suoi proxy in Libano ad avere uno sbocco sul Mediterraneo e contrastare, quindi avere una maggiore influenza.
Molto chiara la domanda, molto chiara Paolo. Tanto si prende appunto Enrico. Fausto da Monza, tutte e due le domande, così rispondi una dietro l'altra. Fausto da Monza.
Sì, mi domando, buongiorno innanzitutto, mi domando a cosa servono la definizione dei confini attuali quando c'è un esercito, due eserciti negli stessi confini, quello libanese e quello degli Hezbollah.
Lei parla del Libano naturalmente.
Certo, parla
sì, vuol sapere il rapporto fra l'esercito regolare libanese, quello che noi dovremmo in qualche maniera supportare, e le milizie Hezbollah che sono un'altra cosa. Benissimo, allora Enrico Verga, prima domanda, se risponde sull'interesse sarebbe l'Iran che tutto sommato la guerra continuasse, a lui conviene.
Allora, prima di tutto, i petromonarchi, mi viene da pensare che quantomeno uno dei petromonarchi sia l'Arabia Saudita. Ora, io non leggo il Substack del signor Feltri e non ho modo di confrontarmi con lui, però forse il signor Feltri ha dimenticato un fatto. Da ormai 2 anni la Cina ha generato una, chiamiamola tregua, non dico pace, ma una tregua tra l'Arabia Saudita e l'Iran. Questa tregua si è dispiegata su 3 fronti. Gli Houthi, che era una guerra proxy tra Iran e Saudi, che sostanzialmente non sono più attaccati dai sauditi. In Kurdistan e comunque il nord della Siria, le milizie iraniane non sono più in scontro con le milizie supportate dai sauditi e dai qatarini. E allo stesso modo quello che succede adesso in Siria, in Libano e nella realtà di Hamas. Teniamo presente che Hezbollah è supportato dall'Iran, Hamas è supportato dal Qatar, cosa che spesso si fa finta di dimenticare. Quindi che
con questo diciamo intiri anche la domanda del secondo ascoltatore, dice è strano che in un paese ci siano due forze combattenti.
Esattamente. C'è da considerare che è vero che sulla carta il mondo islamico, nella teoria anche dei libri dei libri sacri islamici, il mondo islamico deve unirsi per difendere il territorio, quindi quello che viene chiamato in gergo il piccolo jihad. Il grande jihad è un percorso spirituale umano, quindi lì lasciamo perdere.
La piccola guerra santa,
esatto,
che è quella vera, quella con le bombe.
Esatto, certo. Difendere il territorio.
La grande guerra santa è un cammino di perfezione interiore, cose loro.
Però si dimentica sempre la difesa. Però il piccolo jihad sarebbe difendere il territorio del grande Islam dagli infedeli. E ovviamente cristiani ed ebrei, per definizione, sono infedeli. Ora, però, certo. Il tema è un altro. Il tema è che all'interno ci sono sciiti e sunniti. Gli sciiti hanno come riferimento l'Iran, e ovviamente Libano e Siria hanno popolazioni sciite, e invece il resto fa riferimento almeno in parte al mondo arabo saudita. Poi i sauditi hanno anche il wahabismo, che è una cosa un po' più complessa, pur sempre all'interno del mondo sunnita. Ora, in tutto questo però, quando i sauditi e gli iraniani hanno fatto questa, chiamiamola tregua, fatta dalla Cina, di cui non si parla praticamente mai, e la Cina da questo ne beneficia perché ha dei prezzi di gas e petrolio, oltre a una serie di partecipazioni, molto più abbordabili. La Cina è diventato il primo consumatore di petrolio saudita, non dimentichiamolo, perché l'America con il fracking ha di fatto scaricato un bel po' di acquisti dei sauditi. I sauditi, che sono un pochino così sensibili, hanno detto: beh, se non ci comprate più il petrolio, lo vendiamo a qualcun altro e diventiamo anche amiconi di qualcun altro. Quindi il tema è: avere questa situazione è tale per cui sì, sulla carta tutto il mondo islamico ovviamente è contro Israele, però il fatto di essere sulla carta contro Israele non vuol dire che sta facendo molte operazioni. Dall'altro però ci sono anche delle cose che, per esempio, Netanyahu alla conferenza dell'ONU, quella in cui erano rimasti 4 gatti, giusto, gli occidentali, aveva fatto vedere 2 mappette, una tutta nera con scritto questi sono i cattivi, adesso lui ha usato il termine curse, maledetti, e una mappetta in verde con scritto questi sono i buoni. in cui questa mappetta tracciava questa linea di commercio, una specie di via della seta un po' strana israeliana, che passava attraverso l'Egitto, attraverso l'Arabia Saudita. Che l'Arabia Saudita abbia in programma dei progetti così mirabolanti con Israele non mi pare, soprattutto nel momento in cui l'Arabia Saudita sta investendo pesantemente nella sua logistica. L'Egitto, le nuovi passaggi di Suez, le nuove aree di come si chiama, le ZES, zone a economia speciale, quindi dove si paga meno tasse per intenderci, che sta sviluppando intorno al canale di Suez, saranno finanziate in maggioranza dalla Cina. Non vedo dove ci sia questa vera alleanza pro-contro, cioè il combattimento Iran-Saudi non lo vedo in maniera così manifesto, se parliamo in questo momento di Hezbollah.
Va bene, grazie Enrico Verga. Gli ascoltatori spero siano soddisfatti, le risposte sono temi difficili, complicati, articolati, non possono essere semplificati in degli slogan. Abbiamo dato per quanto possibile oggi gli elementi di maggior riflessione. E grazie anche agli ascoltatori, a domani.